Sei in spiaggia. Ah, sotto l'ombrellone. C'è tutta la famiglia. Antonino, Margherita, tua suocera Serafina, il nonno Vito. E tu cosa fai? Ti ascolti il podcast dei monologhi irriverenti di Leonardo Manera sulla nuova app di Radio 24. Ma grande! Non ci avevo pensato! Scarico, mi loggo e vi saluto! Clicca ora sul banner e scopri anche tu il nuovo podcast I monologhi di Manera.
Kick off Maracanà con Marco Piccari e Stefano Impallomeni.
Abbiamo la iena e la volpe. La iena è The Fox.
Sai chi vi ascolta voi?
Sì.
Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia. Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia.
No, è bello, ciao Stefano, buon pomeriggio.
Ciao Marco, buon pomeriggio a tutti, ciao Giorgio e ciao Andrea Regia, ciao Daniele Petruselli, Francesco Tringali in redazione.
Hai visto che intervento tipo modello Formula 1, no? È entrato prima dello stacchettino
pit stop,
Giorgio Sorani, sistemazione alle telecamere al volo,
Magliocca dalla regia.
Sembrava veramente di stare nei box.
Somiglia un po' a cappello,
Sembrava di stare nei box, intervento rapido per mettere subito.
È arrivato Giorgio!
Dai, allora.
È arrivato.
Siamo arrivati pure noi. Allora,
no,
dunque,
siamo soltanto agli inizi.
Bene.
Senti, allora Inter Aston Villa.
Tu già stai avanti.
Secondo me, non so, Dortmund potrebbe compiere. Cioè, può succedere di tutto. Io sul palo di Kane, ti devo dire, caro amico mio Marco, ho capito che là lo stellone si accendono gli special, no? O no?
Beh, un pochettino sì.
Ho visto, cioè, 9 volte su 10 che la butte.
Palo. E da lì hai capito tutto.
No, complimenti all'Inter,
ho messo chapeau. Grande Inter dietro.
Hai toccato il tacco di
Inzaghi.
Ma c'era il tacco di allato.
Come no. Caro Stefano, abbiamo con noi per aprire questa puntata di Maracanà di oggi Giancarlo Padovan. Ciao Giancarlo, ben trovato.
Grandissimo
ciao,
Giancarlo,
ciao
maestro. Buon pomeriggio.
Buon pomeriggio. Io la penso come Stefano.
Aspetta, mi immaginavo. Senta,
Giancarlo.
Perché insieme a noi c'è anche Mimmo Cugini. Ciao Mimmo, ben trovato.
Ciao,
Mimmo.
Buongiorno.
Sai Giancarlo, qua non ci prendiamo troppo sul serio. Si sono offesi, poi Inzaghi ascolta tutti. Noi ogni tanto lo abbiamo pizzicato, ma noi abbiamo detto che è anche fortunato, no? Soprattutto io, anche. Bravo, soprattutto
fortuna,
bravo e anche fortunato.
Ma io vorrei un po' di fortuna pure.
Cioè, non è che si deve arrabbiare, no?
E anche sa giocare le partite difensive.
Esatto.
Molto difensive.
Esatto.
Col vecchio
Catenaso.
Sì, defensa i contragolpe,
Esatto.
È quello che ha fatto ieri sera, defensa i contragolpe.
Però l'ha fatto bene,
fatto benissimo.
Non è vietato da nessuno.
Infatti, ieri c'era Capello che gongolava. Complimenti Inzaghi 10 o 25. Ha dato dei voti clamorosi. Una partita è una bruttezza il secondo tempo.
Bene.
Però insomma voglio dire.
Mi piace Stefano. Io
grande Giancarlo.
Di siamo...
Però non dire niente a Fabio, perché sennò poi dice quello lì parla di tutte stupidaggini.
Il mondo è fatto per commentare i risultati, il mondo in Italia è fatto per commentare i risultati e non per commentare le prestazioni. Cioè, io questo mi fa impazzire, mentre i calciatori e chi fa gli opinionisti adesso, come Stefano, sanno come gira la palla, insomma, ecco, come di cosa devi tener conto, ecco.
Ma c'è ancora chi crede che c'è un solo modo per vincere giocando a pallone, invece no.
Esatto, ci scherziamo noi anche Giancarlo qui con Mimmo tante volte.
Ce ne sono tanti e vanno rispettati tutti. Poi possono non piacere che è diverso, perché poi il gusto soggettivo è differente.
A me diverte, sai Giancarlo, Mimmo lo sa, ma a me diverte una cosa Giancarlo, tu ogni tanto intervieni qui da noi a Maracanà. Cioè che la gente ti fa la propria opinione, cioè è veramente sta male.
Bravo.
Cioè che sta lì, ma io l'avevo detto che
ma
sta
buono,
ma sta calma, non è così, anche se hai allenato da 20 anni. Non è così, stai sereno pure tu, perché il calcio è meraviglioso. Rice ha fatto due gol, Rice che sembrava Juninho Pernambucano, Rice. Ancelotti ha detto "non ci voglio crede". Ma che succede? E il calcio è questo. Anche il più grande opinionista del mondo, il più grande allenatore del mondo può toppare. l'opinione, l'analisi. Il calcio è meraviglioso anche per questo.
Sì, sì.
Rice. Le punizioni di Rice passeranno alla storia. Non sa calciare nemmeno a casa. Non ha mai segnato neanche nei giovanili nella sua carriera. Di che parliamo?
Allora, dai, facciamo un giro sul pensiero. Il primo pensiero su questa partita. Dai, parto da Giancarlo. Giancarlo.
Beh, insomma, io ho visto un Bayern che per 30 minuti ha messo lì l'Inter, e l'Inter si è difesa e ha giocato una partita di contenimento. Poi ha fatto un gol bello sugli spazi lasciati dal Bayern, che non aveva sette titolari, ovvio sono stati sostituiti, ma la sostituzione soprattutto di Musiala non era la stessa. E poi l'Inter ha giocato una buona partita fino al 60esimo, ma dal 60esimo in poi c'erano solo squadre in campo, che poi una volta trovato un pareggio un po' casuale, devo dire la verità, un po' casuale, voleva vincerla. E come capita spesso ai tedeschi o alle squadre frenetiche, anche generose ma poco accorte, è andata a perdere una partita che, insomma, secondo il mio punto di vista sarebbe stata il giusto, sarebbe stato il pareggio, ma sento che imperversa la famosa.
Però allora Giancarlo, però onestamente, vedendo la partita fino al gol di Thomas Müller, è vero che nel secondo tempo il Bayern è partito forte e l'Inter sembra ha rifatto vedere un po' le cose che fa vedere nella seconda parte delle partite, però fino al gol di Thomas Müller non avevano mai tirato in porta, eh?
No, però ti avevano schiacciato l'Inter dentro l'area, cioè l'Inter non usciva dalla metà.
A me sembrava una gestione proprio, mi dava la sensazione che l'Inter potesse arrivare controllando se non c'era l'occasione, sì, che tiravano,
no,
fuori loro, ecco.
Sì, questo hai ragione, l'Inter poteva controllava e poteva portare a casa anche l'1-0, che avrebbe cambiato poco, perché 2-1, 1-0. Sì. Adesso è lo stesso, insomma. Però insomma, quando sento parlare di triplete io dico può darsi, cioè, secondo me no, però
aspetta, poi ci andiamo su questo discorso, perché io voglio chiedere una cosa, voglio sentire anche Mimmo.
Allora, una squadra che è attaccata comunque a certe partite in maniera eccezionale, perché la concentrazione che si vede in Champions non si vede in campionato, esatto. questo è evidente. E una partita molto difensiva, dove secondo me era molto difficile interpretarla in maniera diversa, perché è vero che al Bayern mancavano tanti giocatori importanti, però l'Inter non aveva i due esterni, che insomma sono due giocatori che nel modulo di Inzaghi sono fondamentali. Però io credo che questo tipo di partite, la cosa che diventa determinante anche per mettere un po' di paura a un avversario che domina, è che quando tu hai la palla e riesci a fare qualche azione sei molto molto pericoloso, perché l'Inter c'ha un'occasione con Carlos Augusto, due tiri dal limite di Çalhanoğlu, quindi c'erano segnali che effettivamente le assenze importanti del Bayern, quella di Musiala soprattutto, ma anche in difesa si sono viste, perché Lautaro si muoveva bene, Kim era in grande difficoltà, Dier ancora di più, quindi si vedeva che lì c'era qualcosa che dove l'Inter poteva dar fastidio. Poi sono d'accordo con Giancarlo che forse il pareggio sarebbe stato più giusto per come sono andate le cose, però ecco, poi se metto sul piatto della bilancia le occasioni da gol, quelle proprio dove penso che da un momento all'altro la palla possa finire in rete, allora dopo il palo di Ken, che ovviamente poteva cambiare la partita, ne ha avute più l'Inter.
Ne ha avuto più l'Inter, certo, sì, è vero.
Che comunque vero. A centrocampo, secondo me, i tre di centrocampo hanno fatto una partita di livello molto molto alto, soprattutto
Barella, ragazzi.
Soprattutto Barella.
Sì.
Barella, ragazzi, Stefano è stato impressionante.
Su questo
impressionante,
volevo concludere.
Sì, prego.
Volevo concludere solamente, non so se mi vogliono sul mio conto corrente mandare qualcosa dall'Inter, perché ho fatto Praga, Rotterdam e Monaco le ultime tre trasferte, quindi non so
si vedano loro, insomma, ecco,
ah, ecco,
io
un avviso.
Io segnalo questa cosa, poi va bene. Loro, ecco.
Va bene, riporteremo il messaggio.
Quindi sei parente lontano di Inzaghi.
Che per il triplete devono passare da Mimmo.
Certo, bravo, bravo. Se arriva il triplete, è giusto che si vada da Mimmo, insomma.
Esatto.
Stefano.
Beh, no, è stato detto tutto, c'è poco altro da aggiungere, se non secondo me, da un punto di vista proprio dell'analisi dello sviluppo della gara, adesso voglio dire, avete detto tutto. Si è detto tutto, ma la prestazione degli attaccanti secondo me è stata superlativa
dei due.
Sì. Lautaro secondo me è stato il migliore in campo, perché sì, la partecipazione di solito,
Barella,
di solito la squadra gioca bene quando gli attaccanti partecipano e sono essenziali ed efficaci, sempre presenti dentro la partita. E Thuram e Lautaro, anche nel momento in cui diceva Giancarlo, dove i 30 minuti del secondo tempo hanno sofferto, hanno fatto una partita difensiva di grande concentrazione, di grande attenzione, di grande applicazione, non l'hanno mai presa. Poi però quando c'è stato il triangolo visionario doppio, un triangolo, Barella che cerca Lautaro, Lautaro gliela dà a Barella, Barella poi allarga Carlos Augusto, di Barella c'ha una visione, cioè, adesso mi invento una cosa, con un passaggio hai fatto fuori mezza squadra, e lì Lautaro ha la lucidità di stoppare, di darla col giro giusto, e quindi hai vinto anche per questo, allargando a Carlos Augusto. Carlos Augusto poi ha fatto quasi due assist e un gol mangiato, quindi è stata un'Inter molto applicata. Non hai giocato, hai giocato questa partita senza Di Marco e Dumfries, non lo dobbiamo dimenticare, però il Bayern senza Musiala è un'altra squadra, senza Davis è un'altra squadra, senza Goretzka che zoppicava, visto che Goretzka zoppicava, ha giocato stringendo i denti, quindi è un Bayern che anche se ha perso ha creato palo di Kane, ciabattata di Kane, insomma ciabattata nel senso che ha sbagliato il gol quando gliel'ha messa dietro Gravin nel secondo tempo,
ciabattata con la V,
ciabattata.
Io dico per dire quanto era brutta,
sì, la Roma l'ha ciabattata. Ecco, infatti la sto rivedendo adesso, quindi anche Kane è stato poco preciso, però io credo che un Bayern, attenzione, non è finita, cioè, l'Inter ha meritato, l'Inter hai detto bene tu prima, Marco, ha giocato con una, come ha detto Mimmo, ha giocato con una concentrazione che in campionato, se
non
avesse giocato sempre così avrebbe avuto probabilmente,
ma Parma se mette un tantinino di quella concentrazione che ha visto, è un tantinino, il Parma segna mai,
quindi i numeri raccontano, ragazzi, di un Inter diversa in Champions League, ci sarà anche un motivo perché è diversa, perché gioca con un'attenzione particolare, forse con un focus maggiore rispetto a quello più piantato.
Comunque, poi, scusa se ti interrompo Stefano, volevo aggiungere una cosa, però il fatto che Company abbia rinunciato inizialmente a Müller per mettere Guerriero a uomo su Çalhanoğlu per non farlo giocare, anche quello è un segnale che comunque in Europa, insomma, l'Inter la considerano, non è che proprio la snobbano, insomma, no. perché dal punto di vista tattico quella mossa lì che è stata molto importante nella prima mezz'ora, perché di fatto l'Inter non riusciva a far gioco. Poi però alla lunga, quando poi Guerriero è calato e Çalhanoğlu ha preso in mano la squadra, è cambiato tutto.
Quindi in sintesi, volevo concludere, cioè nel senso, hanno visto benissimo Giancarlo e Mimmo, tutti e due hanno avuto delle analisi un pochino differenti, ma insomma poi alla fine ci troviamo tutti d'accordo. Però ha ragione Giancarlo, avevamo parlato io e te prima di entrare di andare in onda. Il Bayern è stato presuntuoso dopo l'1-1, cioè lì te chiudi, e poi ci vediamo a Milano.
Chiudi e finite, poi vediamo a Milano. Certo. Esatto.
E invece
sono d'accordo.
Sono usciti fuori 5-3 minuti di presunzione. Ho detto, ma sai che c'è? Adesso
proviamo a andare a
adesso
vincere.
Vinciamo. No! E hai sbagliato!
Infatti
è stato umile, compatto, giocato sui limiti, sulle assenze. Su Musiala erano consapevoli di giocare una partita attenta e che avrebbero potuto soffrire. Però fai l'1-1, ma dai, su.
Vai
a farti la doccia, prepara le valigie, la settimana succede, vai a Milano e
vediamo, vedi che
succede.
Sono d'accordo.
Mimmo. Però non è finito ugualmente.
No.
Poi con l'uscita di Lautaro l'Inter si era ulteriormente chiusa, però poi ha trovato la forza di andare a fare quell'azione lì al 90esimo.
Certo.
Però posso chiedervi un giro su, cioè, è una vittoria secondo voi che può far pensare di arrivare in fondo a questa competizione? Cioè, questa squadra, io continuo a pensare dall'inizio, ne parlo con Stefano, che per me è più focalizzata su questa competizione, ma non che snobbano il campionato, non che fanno una scelta, è proprio una questione di di qualcosa che ti scatta automaticamente quando fai questo tipo di competizione, perché Giancarlo, sostengo anche che alcuni giocatori sanno che forse questa è l'ultima possibilità, no? Quindi giochiamocela veramente bene, bene, bene. Tu hai citato Acerbi, io non so Acerbi, cioè a 37 anni, quante Champions ancora potrà giocare, no? Quindi sa, per citarne uno, ecco, la ritieni più focalizzata verso questo obiettivo, meno in campionato? Può dare questa partita questo tipo di indicazione?
Sì, secondo me sì, perché ho sentito qualche tempo fa un collega che dentro lo spogliatoio, ma dentro le cose dell'Inter, e mi ha detto lui quello che stai dicendo tu, cioè che i senatori pensano alla Champions, il che non vuol dire snobbano, ma che vuol dire penso alla Champions, che vuol dire che dopo la fine del primo tempo col Parma pensano alla Champions e staccano la spina. È grave, è sbagliato, non è forse professionale, ma i giocatori sono anche uomini e i giocatori hanno una preferenza grande che è la Champions. Qui sui senatori, e dopodiché vi dico che lo scudetto, cioè la partita di ieri sera ha portato via tanta energia secondo il mio punto di vista, quindi in campionato puoi pagare qualcosa. Ora mi pare che l'Inter abbia il Cagliari, sì, che è domenica, sì, mi sbaglio?
Sì, Cagliari.
Sai, non è una partita semplicissima, ma comunque, ma mettiamo che la vinca. Però poi se vai avanti, e per conto mio va avanti in Champions, qualcosa paghi. In campionato qualcosa paghi. La concentrazione, insomma, ma io non escludo che lo stesso allenatore sia un pochino più, ma non concentrato, che sembra che gli diamo una diminuzione, ma insomma, che abbia un po' una preferenza sulla Champions rispetto a tutto il resto. In Coppa Italia non dico che ha provato a farsi buttare fuori, ma insomma ha giocato con 7 non titolari, diciamo, no? Con 7 non titolari. Ma quindi io credo che sì, sia vero quello che dice Mimmo, sia vero quello che dici tu, Marco, cioè che consciamente o inconsciamente la preferenza ci sia.
Stefano, tra l'altro poi magari in campionato c'è anche la tendenza a dire vabbè, ma possiamo recuperare. Qui invece il margine di errore è molto più limitato, sì, no? In questa competizione.
Vabbè, ma insomma, voglio dire, quando poi l'Inter seppe conquistare con merito il triplete, in maniera obbligata vivi sul filo.
Sul filo, certo.
Godi Milito all'ultimo, quanto era, mancavo a Siena, certo. C'era la paura, il timore di perderne 2 su 3.
Certo.
Anche la Coppa Italia con la Roma, la finale, vinse Diego Milito. E poi filo a filo lo scudetto, e poi l'epica rappresentazione, no? Questo.
No, mi piace.
Ho sentito ieri che non è proprio questo trattato della resistenza umana.
Il triplete è una suggestione.
No, l'Inter
per
secondo
i
tempo, ecco, ce la ricordiamo, sì. Il trattato della resistenza umana al Camp Nou contro, sì, il Barcellona, no? Quindi voglio dire, ti serve anche un po' di culo, scusate l'espressione volgare, no? Per centrare poi il triplete,
certo.
Serve anche quello, certo. Ha detto Bastoni anche
prima. Spalletti lo dice sempre.
Ma no, ma se non ce l'hai non ce la fai. Certo, allora, ieri il palo di Kane è la foto del momento.
Certo.
Poi a Inzaghi, che è affiuto, è bravo, è un illuminato e anche fortunato. Cioè, quindi attenzione, secondo me ci sono analogie. In semifinale, se passi, ti trovi il Barcellona. C'è il duello, esatto, Roma di Ranieri e Mourinho, c'è il Napoli di Conte, però sì, ha ragione Giancarlo, secondo me poi alla fine è difficile che possa fare il triplete, però ci sono analogie,
attenzione,
ci sono gli astri, magari ti ritrovi Inter-Aston Villa in finale, il Dortmund che adesso disintegra il Barcellona, può succedere di tutto, Rice che fa 2 gol,
certo,
cioè tu avresti immaginato l'Arsenal 3-0 contro il Real?
No, ieri sì, abbiamo fatto una serata.
Chiamiamolo effetto Inzaghi.
Aspetta Mimmo, vengo anche da te, poi ritorno da Giancarlo e volevo aggiungere una cosa. Mimmo, credi anche tu questo?
Volevo dire che triplete è una suggestione per i tifosi, cioè no, e poi è successo nel 2010, chissà se succederà, ma viene un po' citato anche da noi media, perché è chiaro che se è arrivato al 10 di aprile e l'Inter è in corsa su tutti i fronti, e quindi è normale comunque farci un...
Sei in spiaggia, sotto l'ombrellone, c'è tutta la famiglia, Antonino, Margherita, tua suocera Serafina, il nonno Vito, e tu cosa fai? Ti ascolti il podcast dei monologhi irriverenti di Leonardo Manera sulla nuova app di Radio 24.
Ma grande, non ci avevo pensato. Scarico, mi loggo e vi saluto. Clicca ora sul banner e scopri anche tu il nuovo podcast I Monologhi di Manera.
Pensiero, sono sicuro che la testa è più sulla Champions, anche perché questo è il gruppo che due anni fa ha perso la finale contro il City a Istanbul e ancora c'ha in testa quella partita dove, nonostante i pronostici fossero sbilanciatissimi a favore della squadra di Guardiola, invece poi in campo si è vista un'altra partita e se avesse vinto l'Inter non ci sarebbe stato niente di strano. Detto questo, l'aprile dell'Inter è terrificante, perché Cagliari, ritorno col Bayern, Bologna, derby con Milan, Roma e poi l'eventuale semifinale di Champions, e quindi pensare che questa squadra possa non perdere qualcosa per strada, secondo me è quasi impossibile, cioè, anche perché ultimamente dalle riserve considerate molto forti è arrivato poco, sinceramente, quindi giocano più o meno sempre quelli 13-14. Insomma, alla fine le partite cominciano ad essere tante, sì, quindi, sì, però sì, son convinto anch'io che la Champions anche inconsciamente danno
qualcosa in più. Giancarlo, vuoi aggiungere qualcosa? Perché poi, prima di salutarvi, vi voglio chiedere una cosa proprio, che uscendo dall'Inter proprio al volo, Giancarlo.
No, non voglio aggiungere niente, allora... però 13-14 Mimmo. Però quel Frattesi, di cui ogni tanto sento dire ma
bravo,
sì, ma ieri
13-14 compreso Frattesi, hai ragione,
esatto,
hai ragione, hai ragione.
Chiedo a Giancarlo e Mimmo, proprio in chiusura, un minutino a testa, perché poi con Stefano faremo un approfondimento sull'intrigo Paratici, che sto sentendo montare, no? Dopo alcune dichiarazioni dove sembrerebbe addirittura, io lo cito perché va citato sempre, il direttore del Corriere dello Sport da Zero, ne ha detto che c'è stata addirittura una pressione federale per far sì che non arrivasse Paratici al Milan come direttore sportivo.
Però poteva dire di chi era la pressione, perché quello che pensa lui lo sanno tutti. Lui pensa che è stato Marotta a fare questa pressione. Allora, siccome ormai tutto quello che succede gira tra i tifosi la storia della Marotta League, no? Allora, però, se fai un'accusa, secondo me la devi circostanziare, perché se no mi viene da ridere che il Milan contatta Paratici e non sapeva che era squalificato. Scusate, ragazzi, siamo su scherzi a parte, allora, cioè, non è che il Milan lo scopre dopo 20 giorni quando lo scrivono i giornali, il Milan lo sa, quindi, vabbè, poi vale tutto, però...
No, io faccio la domanda, anche perché, aggiungo, Mimmo, è presidente dell'Inter, ma è anche presidente, mi sembra, dei direttori sportivi, eccetera, quindi c'è questa, no? Uno potrebbe anche pensare a questo doppio ruolo, che stona un po', però io ti riporto, volevo chiedere però il vostro pensiero su questa cosa.
Però scusami, è un dato di fatto, lui è squalificato, cioè, non è che Marotta dice che è squalificato, non è che ce lo inventiamo oppure che c'è una pressione, lui è squalificato fino al 20 di luglio e fino al 20 di luglio non può esercitare, se non con delle deleghe particolari, quell'attività. E quindi io francamente trovo strano che una società come il Milan
era quello che io e Stefano avevamo sollevato proprio appena uscì fuori il nome, no? Perché poi non può operare fino al 20 di luglio.
Luglio, esatto.
Però non è vietato, altrettanto non è. Di contro non è vietato assumere un autore squalificato.
No, è consentito, però lui non può operare.
Seconda
cosa, c'è rinvio a giudizio per aggiotaggio. Quello è tutta una partita da vedere. È ovvio che uno dice: ma un rinviato a giudizio non è colpevole. No, ma un rinviato a giudizio in una società di calcio o di qualsiasi altro materia crea un po' di imbarazzo. Un po' di imbarazzo il Milan lo doveva sentire prima delle pressioni, se sono state fatte. Dopodiché, anch'io penso che se fai un'accusa deve essere circostanziata e anche dimostrabile, perché così alimentiamo il sospetto, ecco.
No, ma soprattutto, e chiudo il ragionamento, mi fa quasi sorridere sul fatto che non è che stiamo parlando, sì, un bravissimo dirigente, ma non è che stiamo parlando, che ne so, di un giocatore squalificato fortissimo per cui il Milan aspetta che sconta la squalifica, poi lo fa giocare, allora può essere un vantaggio, una cosa di questo genere. Cioè, se Paratici va al Milan, il Milan fa una scelta precisa, poi può essere giusta o sbagliata, può essere criticata dal punto di vista etico, oppure uno può dire chi se ne frega e ci sta pure questo, perché fino a prova contraria poi nessuno è colpevole, però il fatto è che è squalificato, quindi Milan poteva tranquillamente dire noi aspettiamo fino al 20 di luglio perché abbiamo scelto questo dirigente, opererà dal 21 di luglio.
Certo.
Non vedo perché qualcuno debba fare delle pressioni per evitare cosa.
Ma è quello che io volevo chiedere.
C'è anche un'altra cosa, ma si prendono Paratici. In fondo la Juve ha fatto perdere una Champions in un anno facendo l'ardellare di 10 punti per la questione plusvalenze, quindi tanto bravo non mi pare che sia stato. In 30 mesi di squalifica, 10 punti di penalità alla società per la quale hai lavorato, che ha costato una Champions, mi pare che dei danni ne abbia fatti, oltre all'affare Ronaldo che sappiamo che ha fatto saltare per aria la Juve.
Vabbè, io era soltanto veramente chiedere a voi una lettura di questa situazione, perché sta montando questo caso e leggo insomma di queste pressioni e mi sembra un po' strano, ecco, l'ho vista un po' strana come chiave di lettura. Vi ringrazio comunque, grazie a Giancarlo Pagani, grazie a Mimmo Cugini, a presto.
Ciao,
Mimmo.
Ciao Mimmo.
Grazie. Ci fermiamo, break e torniamo. Tra pochissimo ritorniamo sulla partita con alcuni amici che insomma sentono molto l'Inter. A tra poco.
Sei in spiaggia, sotto l'ombrellone, c'è tutta la famiglia, Antonino, Margherita, tua suocera Serafina, il nonno Vito, e tu cosa fai? Ti ascolti il podcast dei monologhi irriverenti di Leonardo Manera sulla nuova app di Radio 24. Ma grande, non ci avevo pensato. Scarico, mi loggo e vi saluto. Clicca ora sul banner e scopri anche tu il nuovo podcast I Monologhi di Manera.